L'11 settembre 2001, nella nostra memoria, è simile, se ci pensate bene, al ricordo di un film. Scene da script hollywoodiano, eventi che sembrano usciti dalla penna di uno scrittore, peraltro di talento ma un po' stronzo, e il tutto, quando lo ricordiamo, riemerge veramente come un thriller. Infatti terrore e spettacolo, realtà e finzione, teoria e ipotesi, in quel ricordo, si accavallano e si mescolano gli eventi di questo ventennio confuso. Si sono passati 20 anni. E dopo 20 anni io sinceramente ho solo 2 certezze. La prima è che l'Occidente ha esordito molto male in questo terzo millennio. E la seconda certezza è che è stato tutto vero. Ed è ancora difficile dire una cosa del genere, ma proviamo a ragionarci insieme, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Eccoci qua, quindi, con questo special cogito, una serata un po' particolare dedicata a questo momento storico che ha segnato tutta la nostra esistenza, soprattutto l'esistenza di chi magari era molto molto giovane. Io avevo 14 anni, però conosco persone che sono nate dopo quell'avvenimento, quindi sono nate in pieno momento post 11 settembre, altre erano molto giovani, per esempio Fede era quasi in fasce. Ciao Fede.
Ciao. Sì, io ero in fasce.
Tu ti ricordi cosa stavi facendo durante l'11 settembre?
Mi stavo cagando addosso.
Molto bene, molto bene. Diciamo che statisticamente è probabile che tu...
Sì,
aspetta,
sì.
Aspetta, c'avevi 5 anni, Fede.
Quattro.
Scusa Fede, adesso hai avuto uno sviluppo molto tardo.
Nel senso, continua a farlo, ma molto
no,
più
Fede.
Di rado.
No, Fede.
I miei genitori invece se lo ricordano molto bene, perché... Sì. Erano a Las Vegas.
Osti.
Loro hanno preso il volo da Boston verso Las Vegas e è stato un momento di panico. Infatti da quel momento in poi hanno deciso di non viaggiare più nello stesso aereo, ma sempre in aerei separati. E
certo.
Le prime 4-5 ore mi hanno detto, quando sono arrivati in aeroporto, che erano a Las Vegas.
Devastante.
Quindi che è successo mentre loro erano in viaggio. E praticamente è stato il panico totale, perché ovviamente anche gli hotel erano considerati punti sensibili. E quindi tutta la gente era per strada, ma anche a Las Vegas, non solo a New York, perché potevano esserci altri attacchi lì. E quindi anche in quei momenti lì, anche in tutta l'America, anche nei supermercati, negli hotel, tutta la gente fuori e non sapeva che cosa fare. Perché ovviamente oggi noi siamo abituati a un certo tipo di velocità, di comunicazione, di condivisione, di immagini, di notizie. Ma in quel momento lì, se tu non eri davanti a un televisore o avevi una stazione radio vicino, e soprattutto i telegiornali non è che sapessero perfettamente quello che stava succedendo, non è che sai tanto come comportarti.
Pazzesco, pazzesco, è vero, è vero. Io invece avevo 14 anni e io ricordo perfettamente il momento in cui è accaduto quello che è accaduto. Io stavo scrivendo sul mio blog, io avevo un blog in cui scrivevo racconti, peraltro di paura, quindi insomma scrivevo cose del genere. E niente, tenevo la scheda internet sotto a quella del blog. A un certo punto ho cambiato e mi ricordo che, non mi ricordo sul sito di quale giornale sono andato, ma mi sembra in realtà che fosse tipo il sito di Libero, MSN News, che c'era proprio ai primordi. E ricordo che c'era questa scena e la prima domanda che mi è venuta in mente è: che film è? Veramente, pensavo fosse la pubblicità di un film, dopodiché ho cominciato a leggere i titoli e ho capito quello che stava accadendo ed è stato un momento pazzesco. Io sono uscito dalla mia camera, sono andato in salotto dove c'erano i miei genitori e lì ho detto: ragazzi, forse è meglio se guardate la televisione. Abbiamo acceso la televisione e lì abbiamo cominciato a seguire e mi ricordo quella giornata è stata veramente surreale, perché... sapevi che cazzo pensare, è incredibile. E io peraltro ho visto in diretta la caduta della seconda torre, perché io mi ero accorto quando si era schiantato il primo aereo. E quindi è stato un momento veramente che è incastonato nella mia memoria. E non so voi in chat, vi ricordo sempre in chat, la cosa migliore da fare è sottolineare le domande, così i nostri bravi moderatori possono acquisire domande e passarcele. Però raccontateci un po' quello che stavate facendo. Allora, Claudio Marconato di Cerro nella sede di Converse Italia, con un tedesco e un olandese che hanno pensato bene di prendere il primo aereo per tornare a casa finché si poteva.
Hanno fatto molto bene.
Sì, anche perché per un po' di tempo è stato un sì. Difficilissimo, insomma.
I miei genitori sono rimasti bloccati almeno 10 giorni.
10 giorni?
Sì.
Porca puttana, incredibile, incredibile. Sono toste queste cose. E non si è mai. Non abbiamo ancora mai fatto pace con quello che è successo. Non c'è niente da fare. Non abbiamo mai più fatto ordine, veramente.
No.
Ero troppo piccolo, 4 anni. Stavo guardando, dice Marco Bellandi Gioffrida, stavo guardando la Melevisione in diretta su Rai 3, come molti altri. Eh sì, effettivamente è così. È così. Io ho 7 anni. Qualcuno dice. È interessante perché adesso a 20 anni di distanza, sai, io mi ricordo quando c'è stato il decennio della, sì. delle Torri Gemelle. Quando c'è stato il decennio, cosa vuoi? C'era poca gente che nata più o meno in quel periodo poteva ricordare, cioè nel senso, adesso invece si comincia ad avere 20 anni di distanza da quel momento, quindi c'è anche sì. gente che è nata lì e quindi magari racconta quello che i genitori hanno detto, quindi c'è proprio sì. un passaggio di testimoni, si è cominciato a fare questo passaggio di testimoni.
È vero.
È una cosa anche questa particolare. Ero in auto con un amico, mi ha chiamato esordendo, siamo in guerra. Mamma mia. Grazie Daniele Astro.
Grazie.
Ah, peraltro ne approfitto per ringraziare tutti voi. Siamo arrivati ai 1000 abbonati attivi dopo 4 giorni di trasmissioni. Quindi
un applauso a tutti.
Veramente,
voi.
Veramente grazie. Grazie. Siete stati fantastici, fantastici. E quindi sì, vediamo se c'è qualcun altro. Dissi a mia madre dell'attentato e mi ricordo che mi disse se lo meritano. Beh, bene.
Porca miseria.
Bene, beh, insomma, mi sembra un'ottima prima cosa da dire, insomma. Che poi chi se lo merita? Chi era nel palazzo? Cioè, perché? E in effetti parleremo anche di questa cosa, un po' dell'astio, un po' dell'antioccidentalismo che ha serpeggiato. 12 anni ero all'oratorio a giocare a basket, torno a casa e succede in diretta. Avevo 6 anni, stavo guardando la Melevisione. Vedi, ci sono tante persone che stavano guardando la Melevisione, che era proprio nel momento di apice.
Sì.
Avevo 6 anni. Ah sì, no, questo l'ho appena letto.
Tu sei riuscito a vedere il Trade Center lì a New York
dal vivo?
Sì.
No, io non sono mai stato negli Stati Uniti.
Ah, ok.
Non ho mai fatto il viaggio oltre oceano per adesso.
Sì,
magari
sì.
Poi ci andrò, però ovviamente quello. Qualche giorno fa ho rivisto Men in Black e c'è la scena con le Torri Gemelle.
Eh sì.
Ricordo in Italia questa strana sensazione di calma piatta e la gente che si riuniva per avere notizie come se fosse il mondiale di calcio, ma non era il mondiale, i miei tornarono a casa prima e cartoni non li vidi quel giorno. È interessante questa cosa del mondiale di calcio, perché in realtà una cosa che tanti hanno cercato di fare è di, come dicevo io, attribuire quello che era stato alla finzione o allo spettacolo, all'intrattenimento. In fin dei conti quella è un'arma che noi utilizziamo. Che cos'è lo spettacolo? Cos'è l'intrattenimento se non un tentativo anche di esorcizzare la realtà, di sollevarsi, un momento catartico? E poi ci siamo accorti che non era effettivamente così. Allora vorrei proporvi la prima riflessione, che in realtà ho già fatto in parte qualche anno fa, una delle prime puntate di Daily Cogito, prima stagione, quando parlai proprio dell'11 settembre, ed è una riflessione che continuamente mi si ripropone alla mente, perché quando diciamo che il mondo è cambiato in quella data, in quell'11 settembre, molto spesso non si riesce a dire che cos'è cambiato. E io ci ho pensato un po', e mi sembra che la cosa che veramente è cambiata è la nostra relazione con la morte. Infatti, io credo che l'11 settembre sia stato un momento in cui la morte, intesa in un certo modo, è morta. E voglio fare un esempio con un parallelismo con una serie TV che io amo moltissimo, che è The Leftovers. Ora, sapete, chi mi conosce da tempo sa che questa è la mia serie TV preferita in assoluta. E in The Leftovers si racconta una cosa particolare. Si racconta, non è spoiler, è la cosa che accade immediatamente, in un dato momento, mi sembra tipo il 14 settembre 2013, se non sbaglio, è la data in cui si situa questo avvenimento, in un dato istante in tutto il mondo scompare, ma proprio sparisce, puff, è sparito, come si dice nello Sfera degli Anelli, scompare il 2% della popolazione mondiale. Ma non scompare, cioè scappano, se ne vanno o muoiono, no, scompaiono.
Tano.
140 milioni di persone. il 2%. E questa cosa è un po' strana. Quindi tu, è bellissima la scena, bellissima, è angosciosa la scena con cui si apre la serie. Tu vedi, non so, delle macchine che a un certo punto si schiantano perché il guidatore non c'è più. Oppure una mamma che va alla carrozzina e guarda e non c'è più la bambina nella carrozzina. Delle persone che tenevano per mano magari la moglie e a un certo punto non c'è più nessuno per mano. Una scena del genere. Che cosa racconta The Leftovers? Perché è un capolavoro totale senza tempo che dovete guardare. Perché racconta non tanto l'evento in sé per sé. Perché l'evento in sé per sé non si può raccontare. E questo è un punto importante che adesso analizzeremo. Racconta il modo con cui le persone hanno reagito. Le tre stagioni raccontano in modi diversi, con gli stessi personaggi, diverse prospettive con cui fare ordine a quel caos totale. La morte in quell'ambito viene neutralizzata. Cioè, che cosa accade? Accade che un evento incomprensibile colpisce la vita delle persone. E in quel momento la risposta che i personaggi danno in questa serie è quello di unirsi in comunità e rispondere non in modo individuale, ma in modo collettivo. E quindi c'è chi fonda una setta, c'è chi si lega alla chiesa, c'è chi si dà deliri alla criminalità, a cose settarie, oppure criminali, oppure irrazionali, c'è chi si aggrappa agli altri in vari modi, c'è chi cerca di dimenticare, non so, con le droghe, oppure strafacendosi di televisione. Tutti quanti rispondiamo cercando di non stare più soli. E questo è esattamente quello che è avvenuto dopo l'11 settembre. In effetti The Leftovers racconta un po' in modo, mi verrebbe da dire, sì, è proprio una similitudine di quello che è avvenuto con la tragedia di inizio secolo. E in effetti quello che avviene è che la morte, che come dice Heidegger, non può che essere individuale. La morte è la mia morte, non è la morte di nessun altro, non posso vivere la morte di qualcun altro. Bella questa cosa qua, non posso vivere la morte, ok? La morte è sempre la mia. Sono io che scompaio, è la mia vita che se ne va. Certo, vivo anche la morte degli altri, ma è un'altra cosa. La morte come esperienza è un'esperienza individuale, che diventa comunitaria, guarda te, per esorcizzare la morte. Che cos'è un funerale, se non il tentativo di dare un senso alla morte? Al funerale noi facciamo il discorso per ricordare colui che se n'è andato, per dire che il suo spirito ci guiderà, per fare tante cose. Ma non è la morte di cui stiamo parlando. Nel funerale stiamo parlando del ricordo, stiamo parlando del lutto, stiamo parlando della sopravvivenza, stiamo parlando della vita dopo la morte e tutte queste cose qua. La morte invece è un evento individuale, è l'egida sulla nostra esistenza e quindi una cosa individuale. Cosa accade di fronte a un evento come quello di The Leftovers, come quello dell'11 settembre? Che la morte individuale ci è sottratta. Ci è sottratta perché non eravamo minimamente preparati né a ovviamente subire quello che è stato subito, né a vedere quella cosa. E io non credo che sia un caso. Certo, qualcuno potrebbe venire qua a dirmi, vabbè, ma in realtà era una cosa che si preparava da tempo, e ovviamente non sto dicendo che sia l'unica causa, però non è un caso che nel ventennio che abbiamo vissuto da quell'istante a oggi, cos'è che si è sviluppato in modo esplosivo? L'ambiente social, cioè la creazione di spazi in cui siamo sempre di meno da soli. La creazione di momenti di condivisione che non sono di vera condivisione, perché comunque sono condivisioni che noi facciamo in solitudine, ma è una solitudine in cui non ci troviamo da soli con noi stessi, quindi a riflettere sulla nostra fragilità, vulnerabilità, caducità e tutte le cose che i filosofi piacciono tanto. No, ci troviamo a condividere cose che ci permettono di riempire spazi. E io credo, di nuovo, che il grande trionfo del mondo social in parte sia legato a questo aspetto, sia legato al fatto che noi non riusciamo più a stare da soli. Qualcuno potrebbe obiettare e dire, ma neanche prima dell'11 settembre si stava molto da soli, però stavamo molto più da soli prima. Certo c'era la televisione, ma non c'era la reperibilità costante, non c'era questo tentativo di essere sempre raggiungibili. E non è che questa sia una cosa inevitabile, è una cosa che abbiamo cercato. Rendiamoci conto, è una cosa che potevamo tranquillamente evitare. A inizio anni 2000 non c'era veramente nessun motivo per cui un oggetto come questo fosse costantemente connesso a delle reti. Eppure l'abbiamo cercata noi questa cosa. Anche i critici più spietati l'hanno cercata. Anche coloro che la avversano in ogni modo non potrebbero farne a meno. E questo, dal mio punto di vista, è uno dei modi con cui possiamo dare un senso a questa esplosione degli ultimi 20 anni di una ricerca di una socialità che poi non è una vera socialità. È un surrogato della socialità. Però sicuramente l'11 settembre, come la sparizione dei 140 milioni in The Leftovers, ci sottrae la possibilità di chiederci, ok, ma e io come individuo? Io come individuo che relazione ho con questo avvenimento? Come faccio io a rendermi conto di quello che succede? Come faccio io a trarmi fuori dall'angoscia? No, ci siamo aggrappati a quello che ci serviva, a quello che ci è capitato. Infatti, se voi andate bene a guardare, qual è la parola che ha dominato veramente in questi ultimi 20 anni? Non è mica morte. Ma che? Dall'11 settembre la morte non ha visto salire le sue azioni. Anzi, se vogliamo, è scomparsa sempre di più dal nostro radar intellettuale. No, la parola è uno degli opposti di morte ed è sicurezza. Sicurezza nell'ambito politico, ma anche nella nostra vita, e l'abbiamo visto anche con la pandemia, sicurezza è una parola che ha dominato in questi ultimi 20 anni, contro il terrorismo, contro la violenza, ma soprattutto contro l'incertezza. Sicurezza è il modo che abbiamo usato per dare un nome a quello a cui ci siamo aggrappati dopo quell'avvenimento. E in un mondo in cui la parola sicurezza prende così tanto il sopravvento, la riflessione sulla morte, che è necessariamente individuale, viene meno, perché sicurezza è una cosa collettiva. Sicurezza è una cosa che possiamo fare in gruppo. Sicurezza è dare un muro a quello che vogliamo proteggere. Sicurezza è avere delle persone che si occupano di quello mentre noi possiamo farci i cavoli nostri. Sicurezza è la parola che dal mio punto di vista in Occidente ha dominato questi primi 20 anni i primi 20 anni del millennio, peraltro. E questo è un aspetto che mi ha sempre fatto molto molto riflettere, perché socialità, per quanto fasulla, scomparsa del discorso sulla morte e sicurezza sono per me il tridente della nostra reazione. E questo in The Leftovers è raccontato benissimo. E per questo lo ribadisco che è un capolavoro, perché parla meglio di tantissime altre narrazioni proprio di quello che ci è accaduto. In effetti i personaggi in The Leftovers scompaiono, ma la stessa cosa è successa a quelle quasi, quante erano, 2500-3000 persone al World Trade Center. Sono scomparse. Puff. Le testimonianze che abbiamo letto in questi giorni, secondo me, sono anche molto paradigmatiche. Ci sono figli che raccontano il loro padre che era lì al World Trade Center e dicono: per noi non è mai morto. Non c'è mai stato un momento in cui abbiamo potuto dirgli addio. È sparito, è scomparso. E questo ha a che fare anche con il tipo di avvenimento che è stato l'11 settembre, ma poi questo lo trattiamo. Fatto sta che l'ultimo concetto, secondo me, che ha trionfato in questo avvenimento è stato quello della convergenza stranissima, aliena, fra due concetti che sono totalmente alieni e distanti, come terrore e spettacolo. Noi, soprattutto in questo nel secolo scorso e questo, abbiamo usato lo spettacolo come esorcismo delle angosce. Andiamo al cinema per sentirci meglio, per ridere, a volte anche delle miserie della vita. Abbiamo usato lo spettacolo per catarsi, molto spesso nello spettacolo, nel cinema, nella letteratura, a teatro, nel videogioco, sfoghiamo cose che nella vita poi è meglio non trovino spazio. E quindi noi usiamo lo spettacolo per evadere dalla realtà, in un modo o nell'altro. E cos'è accaduto? È accaduto che nell'avvenimento del World Trade Center, lo spettacolo è stato usato contro coloro che dello spettacolo hanno fatto la propria anima. La spettacolarizzazione è diventata l'arma a doppio taglio. Ed è il motivo per cui ci sentiamo così estraniati da quelle immagini. Anche se le sappiamo a memoria, bombardati da ogni lato, già presenti nei libri di storia. Nonostante questo, noi ci sentiamo estranei a quelle immagini. È come guardare una serie TV. Perché i terroristi di Al-Qaeda hanno capito perfettamente che la spettacolarità non era soltanto un modo per far parlare di sé. Perché in fin dei conti qualsiasi attentato che faccia 2500 morti avrebbe fatto parlare di sé. Cioè, vorrei che questa cosa fosse ben chiara. C'erano tanti modi. E in passato, infatti, Al-Qaeda aveva fatto nel 93 un attentato sempre a World Trade Center, però con un'autobomba, con, se non sbaglio, qualche decina di feriti. Non penso neanche ci siano stati morti. Forse qualche morto, non mi ricordo adesso. E, però c'erano tanti modi per compiere quegli attentati. Eppure hanno scelto un metodo difficile e spettacolare. Spettacolare nel modo più deteriore del termine. Perché? Perché in realtà quello che questa compagine fondamentalista dell'Islam ha capito è che c'era un'arma dell'Occidente che in realtà era anche il suo ventre molle. Spettacolarizza quell'evento perché questo causerà un trauma ancora più forte. E credo che questa sia stata la vera arma che è stata usata contro la coscienza di coloro che poi sono sentiti colpiti da questo avvenimento. E quindi effettivamente in questo senso la morte è morta l'11 settembre, e però secondo me non ce ne siamo ancora resi davvero conto.
Se ti interessa, sì. L'attentato del 93 aveva contato 6 morti e 1000 feriti.
C'erano stati dei morti.
Invece l'11 settembre conta in realtà 2996 morti.
Dicevo, o 2500-3000, sì.
Di cui 19 attentatori.
Ok. Sì. Allora,
c'era una considerazione veloce. Vai. Di Blaze, ovvero che se secondo te adesso sicurezza è una parola che molto spesso diventa anche il rovescio di privacy.
Sì, per quello che ho detto, perché privacy significa io, individuo, mi ritiro nella mia dimensione e in quella dimensione non entra nulla. Sicurezza non sopporta l'individuo. Sicurezza significa mettere a disposizione, far vedere, manifestare. Ma l'abbiamo visto, io credo che l'evento della pandemia, da questo punto di vista, sia molto molto simile a quello dell'11 settembre. La sicurezza non può sopportare la privatezza. Quindi sì, assolutamente. Ah, di nuovo, anche la morte è privacy. La morte è un momento, a me, sapete, da un punto di vista proprio metaforico, a me piace pensare alla morte del gatto. Che cosa fa il gatto quando muore? Il gatto quando muore si nasconde, ma quasi tutti gli animali lo fanno. E anche noi saremmo spinti a fare questo. Poi in realtà, essendo mammiferi più sociali, quando stiamo per morire cerchiamo il contatto con qualcun altro. Però tanti animali si nascondono, perché la morte è un momento privato, anzi è, potremmo dire, il momento più privato che una creatura possa avere. Come si dice in Donnie Darko, quando muore ogni creatura è sola. La sicurezza sottrae quella dimensione. E non sto denunciando, attenzione, non vorrei mai sembrare quello che dice ah beh, in realtà la sicurezza... noi, anch'io l'ho cercata la sicurezza, tutti noi cerchiamo la sicurezza, perché poi una persona dotata di ragione deve trovare la giusta via di mezzo fra la sicurezza, cioè la riduzione dell'incertezza. Pensare significa cercare sicurezza, sopravvivere, ridurre l'aleatorietà. E dall'altra parte però ritagliarsi la propria dimensione individuale in cui trovarsi, letteralmente trovarsi. Quindi ecco, questo credo che sia importante.
Poi c'era Mike che ti chiede una considerazione invece su The Falling Man, che filosoficamente per lui è carica di senso e di possibili ragionamenti.
L'uomo che cade, il romanzo, cade. Bellissimo. Purtroppo io in realtà è un po' di tempo che lo voglio rileggere e lo farò in questi giorni perché è proprio in lista. Bellissimo romanzo, L'uomo che cade.
Poi c'è Alex che dice che poi tra i pochi e vaghi ricordi ho in fissa l'immagine che mostravano le persone che si lanciavano dai piani alti poco prima che la Torre Sud cascasse. E mio fratello cercò subito di coprirmi gli occhi, ma ogni volta che penso all'11 settembre ho fissa quell'immagine agghiacciante.
Certo. Ecco, c'è anche questo aspetto, vedi, la spettacolarizzazione è stata il momento in cui involontariamente abbiamo fissato immagini che era meglio non fissare. Anche lì c'è un aspetto di ricerca grottesca, di voyeurismo, che secondo me non ci ha permesso di tornare indietro. Era necessario, per esempio oggi su Repubblica Io non l'ho messo nella rassegna stampa, non c'era nelle immagini, anzi Valerio non l'ha messa, ma se l'avesse messa gliel'avrei detto, ma è stato molto bravo e l'ha evitata direttamente. Su Repubblica c'era l'immagine, tipo a mezza pagina, di uno degli uomini che sì. cadeva dalla torre.
Sì.
Ok. E ora mi chiedo, a 20 anni di distanza, cioè già secondo me non era necessario farlo 20 anni fa, adesso tu metti quell'immagine, ma ti sembra il caso, ti sembra adeguato? Sinceramente un po' terribile. Quindi noi abbiamo avuto anche una copertura mediatica che ha voluto imprimerci nella testa delle immagini che era meglio non imprimere. Era meglio non memorizzare, perché non ci portano a niente. Non è che ci porta a una maggior sensibilità, ci porta a qualche comprensione della realtà. No, non ci porta a niente, ci porta soltanto all'orrore. E io sono ancora convinto che pensare significa anche sottrarsi a certe immagini. Le immagini dell'orrore andrebbero viste solo quando c'è l'intento di farmi agire in un certo modo. Ma non ha senso mostrare un'immagine del genere, imprimerla nella memoria in quel modo lì.
Certo.
Grazie a Mr. Bock che ha regalato 5 abbonamenti. Grazie mille. Grazie veramente a tutti quelli che stanno abbonando. Siete bellissimi. Grazie per il sostegno.
Quindi, secondo te, quale può essere un modo per capire quel sottile confine che si può oltrepassare quando un'immagine o comunque questo tipo di testimonianze servono soltanto a colmare un nostro bisogno grottesco di vedere la morte? E quando invece quell'immagine o quelle testimonianze possono effettivamente servire a riflettere meglio su questi eventi del passato. Non parlo ovviamente solo dell'11 settembre, ma molti altri.
Cioè, ma io guarda, faccio un esempio. Negli anni 90 c'è stato un grande scandalo, non mi ricordo come si chiamava, come si chiama il fotografo, però poi so che ha cambiato lavoro perché ha fatto l'esaurimento. Questo fotografo internazionale aveva preso un premio
per il bambino
con l'avvoltoio alle spalle.
Ah, con l'avvoltoio, sì.
Quello
sì,
con
sì.
l'avvoltoio alle spalle.
Sì,
okay.
sì, sì.
Perfetto.
Sì, sì.
E lui venne fortissimamente criticato perché in realtà venne fuori che poteva soccorrere quel bambino tipo 10 minuti prima, però lui ha aspettato
Carter, per lo scatto
perfetto, in cui è un'immagine terrificante, tu vedi il bambino pelle e ossa che sta trascinandosi e dietro c'è l'avvoltoio. E lui, ripeto, fece l'esaurimento, morso e consumato dai sensi di colpa. Ecco lì, per quanto sia una scelta che io eticamente condanno, perché io avrei aiutato il bambino facendo anche uno scatto magari meno stratosferico, però probabilmente conoscendomi avrei aiutato il bambino e non mi sarei preso il Pulitzer, che poi venne ritirato anche se non sbaglio.
Davvero?
Questa cosa, è stato ritirato il Pulitzer se non sbaglio, e se non era un premio Pulitzer era un altro premio, e capisco perché l'ha fatto, capisco perché ha fatto quello scatto, cioè capisco che lui voleva dire allo spettatore: guarda, lì in quella zona c'è questa situazione, e mentre tu magari ti fai problemi perché non sei riuscito a prenotare al ristorante in tempo e ti rodi le mani per quello, lì c'è questo. Ora, può essere un messaggio condivisibile o meno, ma non è condivisibile perché comunque ognuno ovviamente sulla base della sua vita ha i suoi problemi, però c'è un intento. Nell'uomo che cade dalla torre nord, se non sbaglio, la prima torre colpita,
The Falling Man, sì, sì.
The Falling Man, l'unico intento possibile è quello di, non so, ricordare, ok, tu ricordi, ma allora non lo ripresenti 10.000 volte, cioè non lo metti nella Repubblica di oggi, secondo me quello è proprio fuori luogo, perché cos'è che ti porta in più? Secondo me non ti porta niente. Niente in più. Martrax dice: Falling Man, un'immagine simbolo della disperazione vissuta dalle persone lassù, non credo sia corretto dimenticarlo. Non sto dicendo che sia corretto dimenticarlo, sto dicendo che forse ripresentarlo in ogni occasione possibile, ecco, quello forse non è il caso. Però ripeto, è una mia considerazione personale, non voglio fare la morale a nessuno, però secondo me in questi 20 anni noi ci siamo impressi nella memoria immagini che non significano nulla per la nostra vita e comunque ci hanno reso orrore. Uh-huh. E credo che questo sia un brutto trade-off, come si suol dire in questi casi. Grazie a Franco Lucero per i 30 bit. Quindi ecco, io credo questo. Paolo Sala dice: ma le immagini dei campi di concentramento è molto diverso quello, è molto diverso, perché intanto c'era il tentativo di insabbiamento, le immagini invece hanno portato al di fuori un tentativo di insabbiamento, quindi quelle immagini sono state mostrate, e poi lì c'è un ricordo che porta con sé anche una responsabilità, ok? Il Falling Man non porta quel tipo di idea, ribadisco, è un discorso molto sfumato, questa è la mia posizione. La mia posizione è che quando uno ha la responsabilità di diffondere immagini, forse dovrebbe porsi due problemi in più prima di diffondere, perché non tutte, non è che un'immagine va diffusa perché è un'immagine forte, capite quello che voglio dire? Non è quello il valore di un'immagine, il valore di un'immagine è: mi fa fare qualcosa? Mi permette di fare un passo in più per capire, per... quella è la cosa. Anche su, cioè, se io adesso ogni giorno per 20 anni vedessi immagini dei campi di sterminio, anche se so che tutti quanti sanno com'è andata, perché l'11 settembre è anche quello, che okay? Tutti quelli che vedono con le immagini sanno com'è andata, probabilmente sarei critico, direi, cioè sì, ok, dobbiamo anche cercare di economizzare la nostra... il nostro campo visivo, cioè dobbiamo scegliere meglio cosa guardare. Quindi il Falling Man visto per la 648esima volta su un giornale mi porta qualche comprensione in più? No, è evidente che viene fatto più per lo scalpore, certo, che crea, che non per altro. Mi dicono anche che Carter si è suicidato, mi sembra corretta questa informazione.
Molto giovane.
Quindi ecco, è questo quello che penso. Poi ribadisco, non voglio far la morale a nessuno, però io credo che questa spettacolarizzazione abbia avuto degli effetti che non sono stati positivi.
Infatti c'è Jack on Stormbreak, una domanda che ha fatto qualche minuto fa, che riassumendo potrebbe essere che lui è d'accordo su questo punto di vista qua, che quindi c'è stata una grande spettacolarizzazione della morte dell'11 settembre, per esempio i video delle persone che si lanciavano dal palazzo, la condivisione delle telefonate, lo ricordo benissimo.
Sì.
E potrebbe essere che la cultura cinematografica ha portato anche ad una spettacolarizzazione morbosa della morte. Basta vedere come se lo sono gestite anche in altre occasioni. Effettivamente può essere stato che la cultura cinematografica abbia aumentato questo senso di voler spettacolarizzare questi eventi qua?
Sì, secondo me sì. E questo ha a che fare con un fatto, ovvero che si è cercato di rispondere all'angoscia della fragilità con più spettacolarizzazione. Infatti, sarà che lo stiamo riguardando in questi giorni, però in Breaking Bad, Walter White è esattamente questo tipo di perversione, se ci pensate. Walter White, adesso tranquilli, non faccio nessuno spoiler se non l'avete visto, però Walter White nel corso della serie c'è una scena bellissima, ok, adesso vi racconto una scena che non spoilerà nulla.
Della
a un certo
fidanzata.
Punto, no,
ok,
no, quello sarebbe spoiler, però c'è un certo punto Walter White è stato picchiato perché ha avuto una litigata, quindi c'ha tutta la faccia gonfia, e il figlio Walter Junior va a trovarlo, ok, entra in casa e Walter non vuole farsi vedere a suo figlio così, però suo figlio lo vede comunque e scoppia in lacrime. E c'è questa scena straordinaria in cui vedi il figlio che guarda suo padre e cerca di capire che cosa è successo. E ovviamente lui gli racconta due balle su quello che è successo perché non può raccontargli la verità. Dopo un po' di minuti, e questo è molto interessante, Walter fa un discorso a suo figlio e gli dice, gli racconta la storia di lui con suo padre è morto giovane ed è morto di Huntington. L'Huntington è una malattia terribile, tipo SLA, però ancora più brutta, ok, sotto certi punti di vista. E lui dice: io mi ricordo mio padre rantolante, tremante, fragile, distrutto e devastato, e io non riesco a non ricordarmelo così. Io non voglio, dice suo figlio, che tu mi ricordi come ieri sera. E Walter Jr. gli dà una lezione straordinaria, gli dice: non sarebbe così male ricordarti come ieri sera. Peggio sarebbe ricordarti come tutto quest'ultimo anno. Quest'ultimo anno in cui, noi non lo spieghiamo mai fra le righe, tu hai cercato di mostrarti forte anche se stavi crollando dentro. E il momento in cui ti vedo crollare, veramente, non è così male. Ho visto un barlume di verità. Ecco, io credo che l'Occidente abbia fatto veramente questo. È una metafora del nostro mondo, Walter White. Un mondo che è in forte crisi per vari avvenimenti, fra cui l'11 settembre, e vuole mostrarsi più forte. Ragazzi, cos'è stata la guerra in Afghanistan se non questo? I report che stanno venendo fuori mostrano che i generali fra il 2009 e il 2013-14 dicevano, raccontavamo delle storie a noi stessi. Ci sono testimonianze di generali i quali dicono non c'era nessun controllo. Cioè non è che ci fosse una chiarezza di intenti, di obiettivi. Eravamo allo sbando e non sapevamo neanche cosa fare lì in Afghanistan. Però cosa si mostrava all'opinione pubblica? Che andava tutto bene. Io non riesco a non vedere in Breaking Bad una metafora narrativa di questo ventennio. E quindi sì, la società dello spettacolo negli ultimi 20 anni, secondo me, ha risposto così. Ha fatto come Walter White. Ha cercato di mostrarsi sempre più forte di quello che veramente era. E il trumpismo è stato il momento di fragilità. È stato il momento in cui Walter White, gli occidenti, in realtà gli Stati Uniti, sono trovati a tremare, ad accorgersi fragili. Adesso quello che sta succedendo con Biden è la naturale prosecuzione di quel momento di fragilità e instabilità. Per me questo è. E questo accade perché quell'evento non è stato ancora metabolizzato, ma neanche lontanamente. È ancora un evento di finzione nel cuore di molti, fra cui probabilmente anche il mio. E una delle risposte che noi abbiamo dato come Occidente a questo è stata l'automortificazione. Bella gente, provate a pensarci. Uno dei discorsi retorici più presenti negli ultimi 20 anni è il tentativo di appiattire il mondo islamico. Cos'è diventato il mondo islamico per coloro che cercavano di trovare una soluzione? È diventato la vittima dell'Occidente. Questo è storicamente scorretto, eppure filosoficamente scorretto. Per avere qualche idea del perché filosoficamente scorretto, io vi consiglio un libro, che è quello di Ahmed Zanaz, Sfida laica all'Islam. In questo libretto è spiegato molto bene perché la nostra visione bidimensionale del mondo islamico è sbagliata. E perché in realtà l'11 settembre non è stato la reazione di una cultura oppressa contro l'oppressore. È stata una cosa un po' più complessa di così. E qui lo si spiega molto bene. L'Islam ha le sue ragioni, o perlomeno ha dei motivi molto endogeni per quello che è avvenuto negli ultimi 150 anni. Ha uno sviluppo proprio. E l'appiattimento del dire ma l'11 settembre è colpa degli americani, oppure è la reazione all'oppressione, significa conoscere poco la storia e conoscere ancor meno l'Islam e il suo sviluppo, i motivi che hanno portato, per esempio, in alcune nazioni il trionfo della Sharia e quindi la lettura più estrema dell'Islam. Ma questo l'abbiamo già trattato in tanti Daily Cogito, quindi io vi consiglio di leggere questo, perché è un bellissimo libretto e secondo me dice molto sulla tridimensionalità dell'Islam, ma poi è sbagliato anche da un punto di vista meramente storico. Se ora voi andate a guardare un po' la storia di Al-Qaeda e dell'Afghanistan, vi accorgerete che in realtà nel momento di pausa fra la occupazione sovietica dell'Afghanistan, che poi si è ritirato in fretta e furia per si è beccato delle magagnate veramente devastanti, e l'11 settembre c'è stato un periodo in cui gli Stati Uniti, l'Occidente in generale, guardava a Bin Laden e le sue minacce che cominciavano ad arrivare da metà degli anni 90, ad Al-Qaeda, al fondamentalismo islamico e all'Afghanistan e ai talebani, con una certa freddezza. Non è che ci fosse una cosa che dice gli americani e l'Europa erano molto più concentrati sui problemi legati ai Balcani in quel periodo, ok? Quindi ancora il disfacimento dell'ex URSS e tutto quello che ne conseguiva nella parte più centrale dell'Europa, insomma. Quindi erano queste le cose che preoccupavano. E poi accadono delle cose. Accade, per esempio, nel 98 un doppio attentato nelle due ambasciate in Kenya e in Tanzania, ambasciate statunitensi. Ed è quel momento in cui gli Stati Uniti cominciano a dire aspetta un attimo, qua c'è qualcosa che non va per davvero. E nel frattempo Bin Laden da anni diceva: noi adesso cominceremo a muovere guerra all'Occidente. Quindi l'Occidente, inteso come l'America, l'Europa, il modello di vita occidentale, è stato scelto come nemico. Poi possiamo stare qua effettivamente e discutere del fatto che la politica statunitense in Iran non è stata esattamente la più la meglio consigliata, che la Somalia, sì certo, siamo pienamente d'accordo, gli Stati Uniti nel secondo Novecento hanno fatto un sacco di casino per il mondo, ok, questo non lo vuole dire nessuno, ma dire che a causa di quel casino allora si è sviluppata la jihad, perdonatemi, secondo me è una lettura molto molto bassa, molto bassa. E uno dei motivi, peraltro, che secondo me è spiegato molto bene qui proprio da Zanaz, è endemico all'Islam. L'Islam nel corso degli ultimi 100 anni ha letteralmente sviluppato un antagonismo culturale nei confronti dell'Occidente, perché il mondo islamico ha fatto una scommessa diversa dall'Occidente. L'Occidente ha sviluppato un modello basato sulla tecnologia, sul sapere scientifico, sull'empirismo e sulla democrazia. L'Islam, il mondo islamico in generale, ha scelto un'altra strada e per tutto il Novecento è stato chiaro che l'Islam ha perso quella scommessa. L'ha persa perché se noi andiamo a guardare i modelli di sviluppo ci accorgiamo che siamo a livelli incomparabili. Anche questo è un elemento che dovrebbe farci riflettere, e ben lungi dal farci santificare l'operato occidentale in quelle zone del mondo, dovrebbe perlomeno farci capire che l'11 settembre è stato un evento di due popoli, di due visioni del mondo. Non la conseguenza di politiche scellerate. Le politiche scellerate hanno sicuramente avuto un loro peso in quello che è avvenuto. La politica scellerata più scellerata di tutti è stato quello di non immaginare mai che una cosa del genere potesse succedere. Di nuovo, l'idea di invulnerabilità è quello il vero errore degli Stati Uniti e dell'Occidente. Però in realtà poi c'è tutto un movimento culturale dall'altro lato della barricata che una parte politica, e parlo soprattutto della sinistra progressista negli ultimi 20 anni, ha fatto finta di non vedere. E allora ecco dove sta tutto quel discorso che in tanti hanno detestato, in tanti hanno criticato, e che però secondo me deve tornare in auge, almeno in parte. Il discorso dei Michel Houellebecq, persino i discorsi di Oriana Fallaci, certo, non a livello di razzismo, a livello di... cioè, erano troppo estremi, però l'idea che ci sia una tridimensionalità e quindi delle intenzioni dietro a una cultura che per 100 anni, a causa di scelte ben precise, si è trovata in secondo piano rispetto al resto del mondo, secondo me questo è un punto fondamentale per capire il terrorismo, perché altrimenti ci tagliamo fuori, non riusciamo a capire veramente questi avvenimenti. E nel frattempo invece la retorica anti-occidentale si è sviluppata moltissimo. Ci sono due filosofi in particolare, secondo me, che rappresentano questo. Uno è un filosofo molto famoso che è Noam Chomsky, che ha scritto dei libri dal mio punto di vista assurdi dal lato politico nell'analisi di quello che è avvenuto. Ricordiamoci che c'è quella foto in cui si vede la caverna di Bin Laden, in cui ci sono dei libri di Noam Chomsky lì, ok? È una cosa che fa abbastanza ridere, però è avvenuto veramente questo. Però Noam Chomsky, che è stato peraltro letteralmente un complottista dell'11 settembre, uno che ancora oggi va a dire in giro che l'11 settembre è stato voluto dall'amministrazione Bush. E sta lì, dici, ma com'è? Che peraltro è anche molto interessante, perché dicono è stata voluta l'amministrazione Bush, però al tempo stesso dicono che c'era stata una preparazione di più di un anno. E allora non capisci, allora era l'amministrazione Clinton e quella Bush ha ereditato quel progetto, perché altrimenti non c'è possibilità di mettere insieme le due cose. Però al netto di questo, Noam Chomsky per me ha rappresentato perfettamente questo tipo di antioccidentalismo, che però, attenzione, è un eurocentrismo mascherato. Eurocentrismo, occidentalocentrismo mascherato. Perché se tu vai a dire che un evento come l'11 settembre è la conseguenza quasi pedissequa di politiche occidentali scellerate, tu stai dicendo che il mondo in tutto e per tutto gira intorno all'Occidente. Questo stai dicendo. Stai dicendo che i movimenti culturali dell'altra parte del mondo, che siano islamici, cinesi, russi, la diversità non ha un suo spessore, tutto è prodotto da noi. Per me quello di Chomsky è da sempre un tentativo di rendere bidimensionale la diversità, l'altro, cercando di dare una centralità che l'Occidente in questo caso non ha. Devastante. L'altro filosofo, che peraltro invece è venuto fuori molto molto di recente, è questo, Byung-Chul Han, autore che è sicuramente portato in palmo di mano e che io sotto alcuni aspetti ho anche apprezzato. Però, se voi leggete questo, L'espulsione dell'altro, al di là del fatto che la dico brutta, sì la dico brutta, sembra un Diego Fusaro un po' più... Sto per dire cose brutte. Sembra un Diego Fusaro coreano, come diciamola così. Dicevo, è intriso di antioccidentalismo, è lo stesso antioccidentalismo contro la globalizzazione, contro i metodi di produzione, contro questa, mostrato da Chomsky. Certo, detto in un modo diverso, molto imbellettato, molto barocco. L'espulsione dell'altro, poi c'è l'altro libro che ho letto recentemente, Lo Zen e il buddismo. Ci sono tanti libri di questo filosofo che sono interessanti, sicuramente ci sono degli aspetti, però poi dall'altra parte c'è questo pessimismo di fondo che sembra quello di fine anni 90, di Fukuyama, la fine della storia, però quando la storia si è rimessa in moto, dopo l'11 settembre. E io vedo che di fronte a queste cose qua c'è va molto più di moda questo. Che non questo. Va molto più di moda perché è un eurocentrismo mascherato, è un occidentalocentrismo mascherato, unito a un tentativo di automortificazione che dal mio punto di vista è esattamente la risposta al trauma. Perché cosa capita, parlate con qualsiasi psicologo, quando qualcuno subisce una violenza, in una buonissima parte dei casi, quella persona si farà ulteriore violenza, cercherà di colpevolizzarsi, di mortificarsi. Per me l'Occidente è esattamente questo che è accaduto. Noi ci stiamo colpevolizzando da 20 anni per una cosa che non è mica soltanto responsabilità dell'Occidente. Io credo che dopo 20 anni dobbiamo cominciare a fare i conti con questa cosa. Certo, ci sono state degli errori, dei grandi abbagli culturali, certo, ma l'automortificazione e la quasi, a volte, santificazione, o comunque... innocentizzazione dell'altra parte che ha contribuito attivamente a quello che è avvenuto, per me è esattamente la traccia di un trauma ancora non risolto. L'Occidente ha bisogno di uno psicologo, ha bisogno di un Gennaro Romagnoli per l'Occidente ci vorrebbe, perché questo trauma che porta a questa automortificazione è un meccanismo molto umano, io lo vedo, e quindi capite bene che c'è proprio un pattern: trauma, tentativo di rimozione del trauma mostrandosi più forti attraverso lo spettacolo e la sicurezza, riduzione dell'incertezza, che non è una vera riduzione dell'incertezza, anche perché in questi 20 anni sono capitati tutti i colori, e automortificazione, quindi ci tiriamo martellate sulle palle. E su questo Oriana Fallaci e Michel Houellebecq, che sono due autori che io apprezzo e non apprezzo, sono d'accordo e non sono d'accordo, li prendo cum grano salis, come bisognerebbe fare con qualsiasi autore, l'hanno visto molto bene. Quell'automortificazione è una conseguenza di questo trauma che ancora non abbiamo accettato. Cosa bisogna fare? Ammettere l'esistenza dell'altro. L'altro, l'Islam radicale, Al-Qaeda e adesso anche l'ISIS, e l'ISIS sì, quello in buona parte coadiuvato da quella che è stata veramente una guerra di merda, cioè quella in Iraq. Ok, una guerra scatenata su menzogne. Una guerra che ha peraltro buttato giù un regime laico, che era assolutamente un argine al fondamentalismo. Quello sì, quello è tutto un altro discorso che non tratterò questa sera perché sarebbe fin troppo vasto, magari lo trattiamo in un prossimo futuro. Questo dobbiamo cominciare a farci i conti. È un mondo che esiste, quello. Per me il primo problema nelle relazioni con l'Islam, e lo si vede, lo si è visto quando sono scoppiati i fenomeni dei foreign fighters, quindi occidentali che si arruolavano con l'ISIS, figli di buona famiglia che andavano a combattere per l'ISIS, e lo si vede in Francia adesso con il cosiddetto islamo-gauchisme, quindi il fatto che ormai qualsiasi manifestazione culturale che non sia europea, ma che preferibilmente sia islamica, araba e via dicendo, è intoccabile. Quella mortificazione è la prova del fatto che noi non consideriamo quella cultura come tridimensionale. O l'accettiamo in toto o la rifiutiamo in toto. L'errore di Oriana Fallaci è quello di averla rifiutata in toto E anche quella è una bidimensionalizzazione. Ma di chi l'accetta in toto e dice no, loro sono solo vittime? È un'altra bidimensionalizzazione che non può esistere. E invece bisogna cominciare a trattare con maturità questo aspetto. Altrimenti continueremo ad automortificarci, non comprendendo la realtà e trovandoci con le piaghe, perché poi l'automortificazione ci piaga. Ok, torniamo un po' alla chat e vediamo di leggere qualcosina.
Sì, c'era Onitzerk che dice: non c'era un'avversione dall'Islam durante la Guerra Fredda verso l'Occidente finché portava vantaggio a livello regionale. Vedi l'alleanza Egitto-URSS contro Israele o supporto al Mujahideen contro l'URSS?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Poi c'è...
Molto spesso si dice che Al-Qaeda è stata prodotta dall'Occidente perché durante l'occupazione sovietica, stavo dicendo l'occupazione, bello, l'occupazione sovietica, gli Stati Uniti hanno addestrato Bin Laden e i suoi amici. Allora, in primo luogo, non c'è nessuna prova del fatto che siano stati addestrati. C'è prova del fatto che sono stati finanziati da sauditi, pakistani e anche Stati Uniti per vie traverse e a quanto pare c'è stata fornitura di armi. Ma fin lì si arriva, ok? Ma anche al netto di questo, non è che questo ha prodotto Al-Qaeda, non è che questo ha prodotto poi l'antioccidentalismo, non è che questo ha prodotto la jihad contro l'Occidente. Attenzione, cioè, nel senso. Poi magari è vero che li hanno pure addestrati, però non c'è nessuna prova a riguardo, quindi sono teorie, illazioni, tutte cose su cui possiamo ragionare. Però ecco, dire che questo ha prodotto Al-Qaeda a me fa un po' ridere. Sì, Al-Qaeda nasce in Afghanistan contro i sovietici, ma non è che è stata prodotta dagli Stati Uniti. Al-Qaeda significava la base, ok? Ed era il gruppo che si era affiliato a Bin Laden. E in quel periodo in Afghanistan c'erano decine di gruppi simili ad Al-Qaeda. Quindi, di nuovo, bisogna andarci un po' con i piedi di piombo su queste cose.
Sì, c'era una cosa, se non mi sbaglio, che aveva detto prima, forse Might, su questo. Uh-huh. Però la devo recuperare perché era un pochino indietro, se non mi sbaglio. Che vediamo se la trovo. No, mi sa che l'ho persa.
Va bene, se la ritrovi dopo me la recuperi.
Ti chiedo il bombo se hai visto il documentario di Michael Moore sull'11 settembre.
Sì, certo. Io l'ho detestato. Veramente, veramente detestato. Ecco, Michael Moore è un altro di quelli che quel trauma lì l'hanno proprio introiettato in modo veramente, veramente male.
Avevo scritto due messaggi, Mike. Uno era: io sono dell'idea che se ci sono individui che non accettano il principio di laicità, non è possibile alcuna conciliazione. Se si vuole venire a vivere in Occidente, la condicio sine qua non deve essere questa.
Io sono molto d'accordo. Io di questo ho parlato tante volte. Ogni volta in cui ho parlato dell'Islam, ci sono vari video che puoi recuperare sul canale. Quello è il più grave problema della relazione fra mondo democratico occidentale e mondo musulmano. Il fatto che anche nelle sue versioni più moderate, l'Islam dice che il Corano, la legge coranica, la legge religiosa è superiore alla legge dello Stato. Poi per fortuna ci sono persone intelligenti che capiscono che questo in realtà non è sostenibile e quindi hai dei moderati che riescono a vivere tranquillamente, ci mancherebbe. Però in realtà mi piacerebbe fosse il contrario, cioè mi piacerebbe che ci fosse un Islam che istituzionalmente ammette con i suoi capi religiosi, come accade con tutte le religioni, che la legge dello Stato è superiore alla legge della religione, del Corano, della dottrina. E che poi alcuni travisano e rimangono fondamentalisti. E invece è il contrario. E non va bene. Quindi sì, sono molto d'accordo. Certo, qui in Italia non possiamo dare tante lezioni a nessuno, perché fino a ieri il crocifisso a scuola era ancora obbligatorio. Però, diciamo così, almeno anche fra i cristiani più radicati, nessuno ti direbbe che il Vangelo è più importante della Costituzione italiana nello stare in comunità.
Sì.
Ecco, questo è un po' il discorso. Verrei alla discussione su quella che è stata l'esplosione del complottismo. Ora,
okay,
credo che l'11 settembre sia stato l'evento che al tempo stesso ha sviluppato il maggior numero di teorie complottiste in poco tempo e che ha, secondo me, avvicinato il più grande numero di sempre a teorie complottistiche che poi vanno a spandersi anche su altri campi. Ed è presto detto perché questo avviene. Perché l'11 settembre è stato un vero e proprio evento. Evento nel senso filosofico del termine. Cos'è un evento? Un evento è qualcosa che irrompe nella storia apparentemente senza nessun motivo. È qualcosa che accade e che non poteva essere previsto. Qualcuno potrebbe dire, no, ma bisognava prevederlo, si poteva prevederlo. E qui possiamo entrare nel novero di tutti quei rapporti dell'FBI e della CIA che avvisavano, avvertivano e che non sono stati presi sul serio. Sì. Però poi, dall'altra parte, una cosa come quella che è avvenuta era veramente, veramente difficile da prevedere. Comunque sia, anche se qualcuno l'avesse previsto, culturalmente noi non l'avevamo previsto. Ed è arrivato come un fulmine a ciel sereno. È stato il primo vero evento della storia americana in questo senso. Non c'è mai stato nient'altro. Pearl Harbor non ha avuto questo tipo di impatto, anche perché era fuori dal territorio. E l'evento irrompe nella storia e rimette in movimento la storia. Cioè rompe i rapporti con i principi di causalità precedenti. Quando si dice l'America è cambiata, l'America è cambiata non perché, oddio, ci siamo svegliati, ma perché le condizioni di esistenza precedenti non sono più quelli successivi. Cioè l'evento è quella cosa che quando capita rende impossibile, e infatti è stato reso impossibile, tornare a vivere la società come la si viveva prima, perché sono cambiati i rapporti di forza in modo totale. Ecco, riuscire a leggere l'evento in modo chiaro è quasi impossibile. E su cosa si basa quell'impossibilità? Sulle false aspettative. E questo è interessante perché è, secondo la mia analisi, la somiglianza più grande fra 11 settembre e pandemia. Cosa che ci ha veramente fottuto nell'uno e nell'altro? Ovviamente nell'uno, 11 settembre, soprattutto gli Stati Uniti. Okay, anche noi siamo stati colpiti, ma soprattutto là. La pandemia invece è tutto l'Occidente. Cos'è che ci ha fottuto? Ci ha fottuto il tacchino induttivista. Cioè nel senso, ci ha fottuto il fatto di credere che, visto che le cose erano sempre andate in un certo modo, sarebbero sempre andate così. Questo è stato che ci ha fottuto. Le aspettative. Il leggere la realtà come se i principi di causa e effetto finora vissuti sarebbero stati reiterati all'infinito. E a un certo punto qualcosa accade. Qualcosa che magari qualche voce qua e là diceva, guardate che potrebbe accadere, ma le Cassandre non vengono mai ascoltate. E poi invece accade, effettivamente ci fa cascare dal pero. Ecco, secondo me questo è il motivo per cui l'11 settembre è l'evento complottista per eccellenza. Non solo, grazie per avermi gasato, non solo. A tutto ciò si aggiunge il momento storico e tecnologico, cioè l'infodemia. L'11 settembre è stato il primo evento infodemico della storia, ma nel vero senso della parola. Signore e signori, per mesi e mesi si è stati bombardati, diciamo prima delle immagini, ma non solo, narrazioni, testimonianze. È stata una cosa veramente devastante. Qui, pensate negli Stati Uniti. Pensate là che cosa ha significato. Ora non so se qualcuno in ascolto viveva in quelle zone in quel periodo, ma visto che qui in Europa è stato veramente, io me lo ricordo bene, a un certo punto mi sono rotto i coglioni e smettevo di seguire la televisione, mi rifiutavo di ascoltare il telegiornale ed era difficile perché i miei lo ascoltavano sempre, quindi ci litigavo per dire no, guardiamo qualcos'altro a tavola, quando da giovane vivevo con loro. E questa cosa qua è stata devastante perché mi rendo conto che unire queste due cose, cioè l'evento che irrompe in modo completamente inaspettato, possiamo dirlo, nessuno si aspettava quella roba in quel momento, e l'ubriacatura di contenuti continui e bombardanti, come mai prima di allora, grazie all'avvento di internet, grazie alle nuove tecnologie comunicative, grazie a tutto quello che è avvenuto in quegli anni, lì io capisco perché il complottismo emerge, capisco perché l'inizio del terzo millennio è stato un inizio complottaro all'ennesima potenza, in cui se ne sono sentite di tutti i colori, in cui abbiamo visto riesplodere argomenti sopiti da decenni, dal terrapiattismo a tutto qua, ragazzi, i rettiliani, cose che prima erano assolutamente di nicchia, sono tornate in auge. Certo, qualcuno dirà sono tornate in auge anche perché adesso fanno più rumore, adesso tanta gente se ne... Sì, però in realtà sono tornate in auge anche per questa concomitanza di avvenimenti, perché noi ancora non abbiamo metabolizzato quello che è successo. E quindi io capisco il complottismo. E vi dico di più. Ora, ben lungi dal dire che i complotti non esistono, i complotti esistono, però io per un periodo mi sono studiato, mi sono letto le cose che volevano convincerti del fatto che l'11 settembre era un complotto americano, un complotto del governo. E io mi sono letto delle cose. Poi per fortuna, ma di nuovo è fortuna, non volontà, fortuna, ho avuto delle persone che mi hanno fornito anche fonti alternative e discutendone, parlandone, non sono andato così troppo a fondo nello studio di quei complotti e non ci sono finito dentro fino ai pantaloni, però è stata fortuna. È stata fortuna per due motivi. In primo luogo perché troppe informazioni, e io questa cosa la ripeto molto spesso, troppe informazioni mandano in tilt la nostra testa. Siamo troppo affollati di informazioni e dovremmo essere un po' più parsimoniosi nella fruizione di informazioni. Ma in secondo luogo perché troppe informazioni rendono quasi impossibile far emergere le informazioni giuste. Ed è questo che stiamo vivendo in questo periodo. Quando tu hai un'infodemia, le voci che dicono le cose giuste ci sono. Ma uno, a te manca il tempo di trovarle. Due, in mezzo a quel marasma loro fanno fatica ad emergere. Tre, con sto casino tu cominci anche a non capire più chi riesce a portarti le informazioni migliori. E sei preda del caos. Queste tre cose nell'ultimo ventennio sono aumentate a dismisura. A dismisura. Qualcuno potrebbe dire, no, ma vedi, in realtà stiamo capendo meglio l'essere umano grazie ai dati. Sì, ok, ma a cosa mi serve capire meglio collettivamente l'umanità se poi ogni individuo capisce sempre peggio la realtà? E per me è questa la domanda che dobbiamo porci. Quando vediamo il complottismo che esplode, dobbiamo cominciare a dirci, ok, ma quali sono le vere cause di questo? Non è che uno nasce complottista. Uno complottista ci diventa. Ci diventa per varie cause. Per me l'11 settembre è paradigmatico sul perché si arriva a questo. E secondo me non ci abbiamo riflettuto abbastanza. E infine, e poi passiamo un po' a chiacchierare con la chat prima di chiudere, io vorrei concludere dicendo che ciò che questo avvenimento ha rappresentato negli ultimi 20 anni è una amarissima conclusione. Avete presente quella citazione? C'è una bellissima citazione che mi è capitato in passato di fare, di Gilles Deleuze, nella logica del senso. Deleuze dice essere morali non significa fare la cosa giusta, fare la cosa sbagliata, perché noi facciamo le cose e solo dopo riusciamo a capire se erano giusto o sbagliate le cose. Essere morali significa essere all'altezza di quello che ci capita. Questa è una frase importante per me, perché è vero. La nostra vita è un continuo affastellarsi di eventi su cui la nostra comprensione si innesta solo in un secondo momento, a giochi fatti. E quindi cosa che puoi fare? Non puoi cambiare il passato. Puoi essere all'altezza del passato, di quello che ti è appena avvenuto. Puoi essere più pronto per la prossima volta. Ecco, quando penso all'11 settembre, mi sembra che politicamente noi possiamo dire di non essere stati all'altezza di quella che è stata letteralmente una sfida, che è ancora una sfida aperta, che si è riaperta e porterà ad altri eventi, vista insomma la rivincita che il fondamentalismo islamico sembra volersi prendere dopo la sconfitta USA in Afghanistan. Non siamo stati all'altezza. E questo lo possiamo vedere dall'Afghanistan, la gestione della guerra. Di nuovo, il fatto che palesemente per 20 anni non si sapeva bene cosa fare. Ormai i documenti che stanno venendo fuori sono quelli. Facciamo finta che le cose andassero bene. Poi attenzione, non voglio neanche dire questo del tutto. Ci sono dei dati che sono molto, molto positivi su quella che è stata l'occupazione, l'istruzione femminile, l'emancipazione fondamentalmente di tutti, la capacità di fare della propria vita quello che si voleva. Cioè l'Afghanistan è migliorato durante i 20 anni di occupazione statunitense rispetto a prima. in tantissimi aspetti. Basta vedere i dati. Mortalità infantile crollata, capacità imprenditoriale schizzata alle stelle, una serie di dati che sono molto molto chiari. Però poi dall'altra parte ti rendi conto che da un punto di vista collettivo quello che hanno fatto gli Stati Uniti è stato togliere le redini del paese a un branco di pazzi fondamentalisti come i talebani, e questo di per sé ha migliorato l'Afghanistan, elezioni democratiche, tutto quanto. Però poi in realtà in gran parte si mentiva, perché non c'era veramente un obiettivo, non c'era veramente qualcosa che potesse dire ok, questa è la missione che abbiamo. E questo sta emergendo da tantissimi documenti, anche uno è stato pubblicato un paio di giorni fa sul Washington Post, adesso anche sul Wall Street Journal cominciano a venire fuori questi documenti che sono sinceramente imbarazzanti. Poi l'Iraq, l'Iraq con la menzogna dell'antrace, delle armi chimiche, forse il più grande danno che gli Stati Uniti hanno fatto in questo ventennio è stata l'invasione dell'Iraq e il rovesciamento del regime di Saddam Hussein. Non perché Saddam Hussein fosse una brava persona, anzi, ma per il fatto che in quella zona, un po' come la Libia di Gheddafi, rappresentando anche quella parte laica del mondo islamico, arginava effettivamente le compagini più fondamentaliste. Certo, non facendo del bene, sicuramente, però il rovesciamento in quel modo e con la gestione demente degli anni successivi in Iraq è veramente qualcosa di devastante. E poi, se veniamo agli ultimi anni, noi vediamo in questo decennio la, non voglio dire il crollo, però l'erosione incredibile del sogno dell'Unione Europea, che non è riuscita in 20 anni a darsi una svolta, a darsi un volto, a darsi un corpo a cui aggrapparsi per dire cazzo, questo è quello che voglio che sia la mia appartenenza a una comunità continentale. Ancora siamo lì a porci problemi sull'unione fiscale, sull'unione sanitaria, nonostante la pandemia, altro momento in cui l'Occidente ha mostrato di avere dei grossi problemi, ma non voglio aprire questa pagina perché sennò veramente finiamo male, anche perché poi la pandemia, come dicevo qualche giorno fa, ha i suoi lati negativi e poi dall'altra parte abbiamo risposto molto bene da un punto di vista almeno scientifico, questo insomma da baciarci le manine, però non siamo stati all'altezza. E questo inizio secolo è stato veramente devastante per la nostra cultura, quindi la cultura europea, a cui ovviamente faccio appartenere anche la parte d'oltreoceano, quella americana e canadese. È stato un brutto inizio di secolo e da un certo punto di vista l'11 settembre potrebbe, per i libri di storia futuri, essere ricordato come l'inizio del secolo asiatico. Anche perché ricordiamoci una cosa, lo dico brevemente proprio in chiusura, il progetto di occupazione e di democratizzazione dell'Afghanistan all'inizio doveva essere una cosa molto diversa rispetto a quello che poi si è sviluppato. Ricordiamoci che l'idea era quella di avere un corridoio che dal Caspio portasse fino all'India, tenendo insieme tutti i territori e in primo luogo dividendo grazie a questo corridoio Russia e Iran in modo netto, e in secondo luogo potendo avere uno sbocco dal Caspio al Mar Indiano che avrebbe portato a delle opportunità economiche incredibili, tagliando fuori l'Iran, lo stretto di Hormuz e tutto quanto. Il fatto che l'Afghanistan non possa più far parte di questo corridoio, una sconfitta devastante, quello era l'unico progetto forse che c'era dietro l'occupazione afghana, oltre alla democratizzazione, lo spodestamento dei talebani, eccetera, eccetera. Però non siamo stati all'altezza, e questo non essere all'altezza potrebbe avere l'effetto, e adesso infatti sono molto interessato nel vedere quello che avverrà fra Cina e talebani nei prossimi mesi, insomma cercheremo di capirlo, lo vedremo anche con rassegnato stampa e ne parleremo anche su Daily Cogito. Potrebbe essere veramente il momento in cui la Cina prende in mano quella parte dell'Asia, che è l'Asia centrale, gli Stan, e da lì fa partire quella che potrebbe essere il suo secolo. Questo staremo a vedere. Nel frattempo l'Occidente è partito molto male e in questi 20 anni si trovano molte tracce della decadenza culturale che ormai è difficile da negare sotto ogni punto di vista. Come sarà il futuro? Come sarà il prossimo ventennio? Staremo a vedere. Staremo a vedere se saremo all'altezza delle prossime sfide. Intanto, lecchiamoci le ferite. E rieccoci qua. E rieccoci qua. Allora, sentiamo, Fede, c'è qualche
sì,
qualche domanda.
C'era Blaze che dice: sinceramente io ci vedo un certo parallelismo con il colonialismo. Dopo un po' di anni l'Occidente si risveglia con il senso di colpa e abbandona posti dove per certi versi era meglio non ficcarsi e dove una volta dentro era meglio di rimanerci per 80 anni in modo da non dover veramente dare una prospettiva a quei posti.
Era meglio non ficcarsi, ti dico, da un certo punto di vista ti dico anche sì, però se tu vai a guardare quello che è avvenuto dopo l'11 settembre... capisci che veramente cos'è che facevi? Cioè, ragazzi, i talebani avevano dato asilo, campi di addestramento, attrezzature ad Al-Qaeda, anche se non erano esattamente, perché ricordiamoci che i talebani fanno parte di una visione dell'Islam molto autarchico e non vedevano di buon occhio l'Islam Osama Bin Ladiano dell'espansione. Va bene, e su questo non c'è dubbio. Nonostante questo hanno dato asilo, hanno dato rifugio e hanno dato anche attrezzature e tutto quanto ad Al-Qaeda. Erano fra gli, non dico finanziatori, però comunque quelli che appoggiavano. Quindi per me, veramente, quando ripenso all'11 settembre, le decisioni prese, a me Bush ha sempre fatto cagare, però non riesco a dire... Cosa potevano fare di alternativa? Stringere la mano? Fare cosa? Perché io leggo delle cose di gente che dice: ah, c'è anche Chomsky che parla, c'è quel suo libro 9-11 in cui parla dell'alternativa, e l'alternativa per lui era diplomatica. Ma scusami, cioè veramente, io quando ho letto le parti di quel libro ho detto: ma sul serio, siamo qua dopo l'attentato alle Torri Gemelle, la via è diplomatica. Ora, anche per un... ma io non mi ritengo un pacifista, io credo che in alcuni casi, insomma, ci sia bisogno di rispondere con la forza, non è che devi sempre prendere schiaffoni a destra manca, però direi che bisogna rispondere l'11 settembre con la diplomazia mi sembra talmente fuori dal mondo che... certo, partiva dal presupposto del complottismo lui, quindi non era tutta la responsabilità di... Ecco, quindi quando ritorno a quei momenti dico: c'era veramente un'alternativa? Secondo me no, secondo me non c'era possibilità di far diversamente da come è stato fatto. E poi tu dici giustamente: sì, una volta entrato in quel paese bisogna starci 80 anni. E questo mi ricorda la frase di Borges quando parla degli Stati Uniti, dice: un impero che non ha mai avuto il coraggio di fare l'impero. Questo per Borges erano gli Stati Uniti. E io sono ancora molto, molto legato. Ancora molto legato a questa idea. Però vabbè, insomma, questo è un altro discorso.
Ovviamente, Stefano 381, non intendiamo. Certo, risponde l'11 settembre causando centinaia di migliaia di morti civili in Medio Oriente. Ovvio.
È esattamente quello che ho detto, Stefano. Esatto. Bravo, bravo Stefano.
You understand.
Complimenti.
C'era una domanda segnata di Rita che dice: dirò una cosa impopolare, ma non sopporto di parlare questo anniversario ogni anno, come se gli americani siano stati i primi ad avere attacchi terroristici. Io vedo come una forma di colonialismo. Non dico che non è un evento storico importante. Noi italiani commemoriamo ogni anno gli atti terroristici e mafiosi, ma mica li imponiamo a tutto l'Occidente. Ovviamente non hanno lo stesso peso, comunque, Rita.
Ma allora, intanto a me non sembra che gli Stati Uniti abbiano imposto di ricordare l'11 settembre all'Occidente. È una nostra scelta ricordarlo. D'altra parte credo che sia un evento incommensurabile rispetto a quello che citi tu, per il significato geopolitico, per gli effetti sull'economia, per gli effetti sulla nostra vita. Quindi quindi no, non sono la stessa cosa, cioè poi io non è che ogni 11 settembre stai lì e dici: oh mio Dio, sono passati 15 anni. Credo di averlo ricordato nei primi anni, poi il decennio e adesso questo ventennio, mica tanto altro, insomma, quindi... Furk si dice: ma chi ha dato il permesso agli Stati Uniti di uccidere Saddam Hussein? No, ma io l'ho detto, il rovesciamento del regime di Saddam Hussein è stata la più grande cazzata che gli Stati Uniti potessero fare. E hanno creato una destabilizzazione che neanche si immaginavano. Quindi non c'è alcun dubbio su quello.
C'era Carcarelli, che non è d'accordo su questo, in quanto lui condivide l'opinione di Gino Strada, ovvero che non ci saranno mai guerre che porranno fine alle guerre.
Sì, ho capito, ma sono d'accordo, sono d'accordissimo. Il problema è che, ragazzi, la guerra è una cosa che il conflitto fa parte della vita dell'essere umano. Cosa vuol dire che una guerra non porrà mai fine a una guerra? Significa semplicemente ammettere, come diceva Eraclito 2500 anni fa, che Polemos di ogni cosa è re e ogni elemento comanda. È il conflitto. Soprattutto quando ti trovi di fronte a una diversità così ostile. C'è un bel brano che abbiamo citato qualche giorno fa, mi sembra nella rassegnata stampa, non mi ricordo chi era il giornalista, il quale diceva più grande problema è che ci siamo convinti, una parte politica si è convinta che con l'altro ci sia sempre una via diplomatica.
Ah sì, certo, della loggia.
Era della loggia?
No, no.
Non era della loggia.
No,
no, no. C'era un articolo, non mi ricordo di chi. E questa cosa è vera. Ci siamo convinti di una stronzata. Che ci piaccia o meno, non sempre, ma parlo della vita nostra, parlo della vita quotidiana, non sempre la via di risoluzione diplomatica. Tanti di voi mi hanno scritto dicendomi che nel video su Barbero e il No Green Pass ho usato toni troppo bellicosi. Certo, perché sono incazzato su queste cose. Mi permetto di perdere la calma certe volte, anche se poi riguardando il video non è che abbia perso la calma, ma sì, ho fatto un po' di ironia. Però sì, mi scaldo, per fortuna, ho un carattere, cioè certe cose mi rompono i coglioni. Rivendico il mio diritto di alzare la voce, ok? E rivendico anche il mio diritto di tirare un cazzotto in testa a qualcuno se per caso vedo minacciata la mia incolumità. Non sempre la via di risoluzione diplomatica. E mi spiace che qualcuno magari veda in questa cosa cinismo, ma di fronte all'attentato alle Torri Gemelle, possiamo raccontarci finché vogliamo delle balle, ma la via di risposta non avrebbe mai potuto essere diplomatica. Mai. E chiunque di quelli che sta dicendo beh, ma in realtà sì, bisognava fare diversamente, non bisognava assolutamente rispondere porgendo l'altra guancia o non facendo nulla, lo dice perché si è trovato distante. Ma se fosse coinvolto in prima persona, anche solo in seconda persona, non lo direbbe mai. Perché a volte veniamo colpiti in un modo che ci impedisce di fare lo stoico bel respiro e dire ok, adesso cerchiamo di rispondere con la ragione. L'umanità non è questo. Non è questo. E dobbiamo metterci la via. Finché non faremo pace con questo, continueremo a raccontarci delle favole incredibili. Quindi c'è gente che parlava di diplomazia anche con i membri dell'ISIS. È vero, è vero. E poi nessuno dice, attenzione, poi quello che è successo ad Abu Ghraib, tutto il discorso waterboarding, nessuno sta giustificando quello, ok? Nessuno, non adesso non vorrei che qualcuno dicesse, ah, ma allora sei... Non è questo. Le torture, la violenza gratuita, no, non è quello, ma... C'è un limite, c'è un confine fra quello e il pacifismo tout court, che poi non viene rispettato dagli altri. Cioè, se tu fai sempre il pacifista, gli altri ti faranno sempre più un mazzo tanto. E quindi non puoi sempre porgere l'altra guancia, tutto lì, tutto lì. Però ovviamente sono di nuovo considerazioni molto soggettive che posso argomentare, poi ognuno si arrende alla propria sensibilità. E c'è qualcos'altro, Fede, come domanda? Abbiamo trovato qualcos'altro di interessante?
Mi sembrava di no.
Bene. E allora, io direi che questa serata può anche concludersi qui. Io spero, come sempre, che i ragionamenti proposti siano stati utili, che siano stati, come dire, proficui, e che questa oretta e mezza abbondante sia servita ad avere qualche spunto interessante. Come in questo caso dobbiamo affumicare Rick. Sì, grazie Goyu per avermi affumicato, grazie Blaze per avermi affumicato. E quindi io direi che ci siamo. Ora noi domani siamo in live alle 12. Allora, domani, che è sabato 11 settembre, saremo in live col Daily Cogito alle 12, orario strano perché io il pomeriggio sono via e poi in serata siamo impegnati, quindi lo facciamo alle 12, così comunque domenica esce. E dopodiché, peraltro domani faccio una puntata in cui vi racconto i libri che ho letto durante quest'estate, che sono tanti, e quindi vi parlo un po' di libri domani. Quindi alle 12 non mancate, sarà una bella puntata con tanti spunti. Io vi ringrazio tanto per essere stati qua con me, grazie a Fede per il supporto di regia, sempre attento.
E morale.
E morale mica tanto, Fede. Infatti adesso devo andare ad alcolizzarmi.
Sono d'accordo, ti accompagno.
Bravo.
Con lo spirito.
A domani, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao! Facciamo il raid al Cerbero, facciamo il raid al Cerbero!